Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, eccoci qua in diretta, ragazzi. Parleremo anche di calcio, ve lo prometto, nelle nostre due ore, però la preminenza.
Con la mano sul petto?
Allora, digli, allora, caro, dobbiamo fare una lezione di radio.
Madonna
Stefano Dischedi,
ancora bello, te lo prometto.
Ancora non ha capito
Federico
Stefano
Rossi.
Stefano Dischedi, come funziona la radio? Glielo dirò privatamente, gli farò delle lezioni gratuite, gratuite, perché io non voglio soldi, non sono attaccato ai soldi. Allora, scherzi a parte, parleremo sicuramente anche di calcio, però ragazzi, qui sta succedendo un po' di tutto. Allora, giovedì ci dovrebbe essere interrogatorio di Rocchi, in realtà anche quello di Gervasoni. Rocchi non si che avevo detto ieri, non si presenterà perché ha la facoltà di non rispondere, almeno in questa fase. Gervasoni sembra che si presenterà, ok? Dopodiché abbiamo scoperto che ci sono 30 sono stati interrogati dall'anno scorso anno addirittura 30 personaggi tra arbitri, ex arbitri, segnalini, insomma tutto il mondo arbitrale. Per farvela breve, al momento ragazzi, vi confermo che dobbiamo chiamarla Arbitropoli, ok? Fino a quando non usciranno fuori, cosa che se esistono auspichiamo, se esistono, perché non siamo, almeno io non sono un giustizialista, però se esistono delle cose spero che escano. La domanda vera è: con chi, da dove Rocchi di allegriana memoria, la domanda adesso è cambiata. Con chi parlava Rocchi, visto che la procura di Milano ha scritto che facevano dei meeting addirittura? Cercheremo di capire qualcosina ancora ulteriore, insomma, con un nostro collega della Verità, perché ho letto diversi articoli, speriamo che ci dica qualcosina in più. Poi alle 19.35 ce l'avremo collegato con noi. Dopodiché c'è l'altra questione, la questione commissariamento Federcalcio. Io vi ribadisco per l'ennesima volta, chi continua a insistere che la UEFA ha minacciato l'Italia, che la escluderà, gli toglierà gli europei 2032 e non farà partecipare le squadre italiane alle coppe se verrà commissariata la Federcalcio, è una baggianata, mettiamola così. Certo, se venisse commissariata in modo ingiusto sì, però la politica tende a questo. Io tifo per lo commissariamento, vi ho detto perché l'unico modo, l'ho capito ormai perché conosciamo tante persone di questo mondo, l'unico modo per fare le riforme vere. La politica ci prova. Oggi ha parlato il presidente del CONI, Bonfiglio, ha detto: non ci sono i presupposti. Ora, quell'ora è fondamentale, riferimento temporale. Se dovessero emergere delle cose, degli elementi importanti, per esempio se si conferma il malfunzionamento della giustizia sportiva in questa vicenda qui, oltre al fatto che verrà ovviamente rasa al suolo l'AIA un po' da sola, tra l'altro stiamo aspettando anche la sentenza di Zappi, perché oggi l'ex presidente dell'AIA, che è stato condannato all'inibizione di 13 mesi, si presentava davanti al collegio di garanzia dello sport per terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, però lui ormai è sostanzialmente, da come mi hanno detto, è stato fatto fuori dal vecchio che avanzava, ormai non c'è più Gravina, perché voleva le riforme. Quindi anche questa è una notizia che stiamo aspettando, però ripeto, al momento bisogna chiamarla Arbitropoli. Se usciranno delle carte o delle intercettazioni o delle intercettazioni ambientali, degli screenshot di eventuali WhatsApp eccetera, con qualche dirigente che chiede a Rocchi: guarda che l'arbitro Rossi non mi piace, assegnami l'arbitro Discreti, allora si può indagare, possono essere dati degli avvisi di garanzia anche ai dirigenti. Per il momento no. Certo, due sono le domande: la prima è quella, con chi parlava Rocchi; la seconda, non più che una domanda, è una mia considerazione, strano che non esca un'intercettazione. Guardate che io mi ricordo benissimo durante il 2022, durante la questione plusvalenze, e c'era di mezzo ovviamente la Juventus, ogni giorno uscivano 10, 20, 30 intercettazioni su un giornale che è sempre quello, titoloni con i virgolettati delle intercettazioni, come se fosse già stata condannata la Juventus prima ancora che iniziasse l'inchiesta, ok? E adesso non esce nulla, per carità, fino a prova contraria dobbiamo attenerci a quello che sta uscendo e che non sta uscendo, quindi bisogna aspettare. Caro Stefano Discreti,
Io non so se ti piacciono o meno questi argomenti, però purtroppo il nostro mestiere ci impone di stare sul pezzo, sull'attualità, e l'attualità adesso, ahimè, è questa qui. Dammi un tuo pensiero intanto su tutto questo marasma che sta accadendo.
Basta, ho detto tutto. No, nel senso, cioè, preferisco sempre, intanto da sempre sono un garantista in qualsiasi situazione, quindi vorrei attendere tutto quanto la situazione per capire bene, perché così chiaramente è complicato dire qualcosa.
Però un'idea, un'idea dammela, no? Una tua idea, diciamo così, no?
Però
in
è...
attesa, perché anch'io...
No, però è ovvio che comunque sia c'è un discorso, una lotta di potere, ci sono delle pressioni, ci sono delle dismissioni che sono state fatte negli anni. È chiaro che, come è stato più volte detto, il VAR è stato introdotto per eliminare gli errori. Sicuramente ha eliminato gli errori quelli più clamorosi, cioè proprio episodi che prima potevano essere proprio a occhio umano clamorosamente di un tipo, e c'è la goal line technology, che è quella, beh, distinta dal VAR. Il resto, secondo me, continuo a pensare che sia comunque una questione valutabile e modificabile a seconda delle situazioni. Quindi è ovvio che se ci sono delle lotte di potere, di potere, delle pressioni, tutto quanto, potrebbe uscire fuori qualcosa di anche importante, perché scegliere un frame piuttosto che un altro, richiamare al VAR l'arbitro piuttosto che per una situazione, piuttosto che no, valutare alcune situazioni. Io continuo anche a dire una cosa, che sicuramente il VAR, c'è una questione di campo e quindi l'arbitro vede qualcosa e lo possono richiamare, ci possono essere dei condizionamenti, ma io anche sulla gestione del fuorigioco continuo a pensare che sia una questione,
vabbè,
che chi sceglie il frame e non sceglie sia ancora più importante di quello che...
Sintetizzo allora il pensiero di Dischetti. Fermo restando, dobbiamo aspettare le carte, le ulteriori indagini, eccetera. Anche lui qualche dubbio, ma è normale che sia così, lo ha. Allora, ho parlato di Zappi, è uscita adesso la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport. Non avevo dubbi io. Il Collegio di Garanzia dello Sport, all'esito dell'udienza Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha respinto il ricorso presentato da Antonio Zappi contro la Federcalcio, la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e trasmesso per conoscenza al signor Emanuele Marchesi. Confermati quindi i 13 mesi di inibizione, che vengono tradotti nell'automatica decadenza del suo ruolo di presidente dell'AIA. Probabile ora il commissariamento della stessa AIA da parte della FIGC. Vedete che poi quando Andrea Agnelli fa il ricorso, questo è uno degli esempi, no? Cioè Zappi ha avuto come controparte la Federcalcio, ma i giudici che l'hanno, tra virgolette, giudicato sono quelli nominati dalla, cioè, capisci Stefano, viene quasi da ridere per non piangere, dalla Federcalcio. Speriamo che venga accolto il ricorso di Andrea Agnelli, perché io ho avuto una questione giudiziaria con la Federcalcio e i giudici che mi hanno giudicato sono quelli nominati dalla stessa FIGC. Cosa anomala, quindi va riformata tutta la giustizia. La sentenza, infatti il mio amico mi dice, lo sapevo già, di Zappi, sentenza scontata. Zappi sostanzialmente aveva già fatto capire che voleva fare le riforme, la riforma dell'AIA, cioè rendere autonomi gli arbitri rispetto alla Federcalcio, quindi in controtendenza rispetto a Gravina e a Rocchi stesso e a qualche altro loro sodale, diciamo così, è stato fatto fuori nel giro di pochissimo, perché è durato molto molto poco. Quindi anche il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva lo ha condannato, non è più ovviamente presidente, potrà ricorrere al TAR, che invece è il primo grado della giustizia ordinaria, non per riacquistare la presidenza dell'AIA, ma soltanto in quel caso, nel caso in cui avesse ragione, lo sapete benissimo, solo per un risarcimento. Questa è la chiosa, è la chiosa. Quindi stiamo aspettando l'evolversi della situazione rispetto al caso Rocchi, eccetera eccetera. Ovviamente il difensore di Rocchi dice il mio assistito non riesce a capire, perché se non c'è nessuna controparte, ma con chi le avrebbe fatta questa, diciamo così, questa slealtà sportiva, questa frode, questo concorso in frode sportiva? L'ha detto una parte della, non l'abbiamo detto io e Stefano Dischetti, l'ha detto la procura di Milano, capitanata da Viola, sapete benissimo la fede calcistica, ma per carità, io
anche noi abbiamo una fede, però siamo onesti nel nostro lavoro, no? Tranne qualche battuta qui, non lo so Viola se lo sia, ma da quello che abbiamo capito, poi ce lo faremo dire dal nostro collega, della verità ci sono delle discrepanze nella stessa procura di Milano. Ok, staremo comunque a vedere. 340 54 25 324, ci sono già tanti messaggi, per esempio Davide che ringrazio, grande Quintiliano, sei chiarissimo e stai sempre sul pezzo, vigila anche per noi Davide. Davide, dobbiamo solo che aspettare, io appena ho news, lo sapete benissimo, ve le dico, oggi per sicurezza, per eccesso di zelo, ho richiesto al mio amico, ma qui insistono, gli ho detto, la UEFA avrebbe minacciato la Federcalcio, non è vero nulla, mi dispiace per i tuoi colleghi che l'hanno scritto, perché un paio di giornalisti hanno scritto questo, tra l'altro anche una testata importante, che io sono rimasto anch'io un po', non è così, e non so perché non abbiano letto la nota invece della della UEFA, che dice non abbiamo incontrato nessuno. Certo, stiamo vigilando sulla situazione, perché la Federcalcio comunque appartiene alla Confederazione UEFA, no? Come tutte le altre federazioni europee, ma non c'entra nulla. Peraltro avevano scritto che aveva incontrato Seferin, il presidente della Lega di Serie A, Simonelli, ma nemmeno lo conosce, mi ha detto l'amico mio. Al limite, se parla con qualcuno la UEFA, con la Federcalcio, io l'ho detto anche ieri, ma lo ripeto, altrimenti tutti i giorni riscrivono le stesse cose. Quindi aspettiamo l'esito. Io non vorrei, lo diceva Stefano prima, che ha detto, che sono d'accordo con Stefano, quello che ha detto prima sul discorso arbitri, ha ragione lui, ha detto due cose esatte, pressioni e cose di potere, legate per il momento al mondo arbitrale, Stefano, e a parte della Federcalcio, che ovviamente poi l'AIA è una componente federale, per il momento, quindi solo interessi personali, lobby arbitrali, ma hanno parlato di lobby arbitrale che conoscevamo. Quindi diceva Stefano, non vorrei che stesse diventando anche una situazione un po' politica, perché oggi il Buonfiglio, che è il presidente del CONI, quando gli hanno chiesto del commissariamento, ad ora non ci sono, ad oggi non ci sono diciamo gli elementi, ed è giusto, ad oggi, riferimento temporale, perché io non mi faccio tirare, sostanzialmente ha detto in poche parole, mi faccio condizionare dalla politica, non vorrei che adesso fosse appunto una questione meramente politica. Però se viene eletto qualsiasi presidente senza commissariamento, cioè regolarmente, siamo sicuri che chiunque esso sia non farà tutte le riforme che invece necessita il calcio italiano, altrimenti fra 4 anni racconteremo che l'Italia non si è qualificata per i mondiali. Allora, ci sono già tantissimi messaggi, caro Federico, poi parleremo ovviamente di calcio con Stefano, perché noi amiamo parlare di calcio, però intanto tocchiamo questo argomento nella prima parte. Vai Fede.
Ciao, Edoardo Roma. Allora, indifferentemente da società e dirigenti tesserati coinvolte, già il fatto che il designatore degli arbitri, il vertice, e quello del VAR, Gervasoni, siano stati destinatari di un avviso di garanzia, mette in discussione la credibilità del calcio in Serie A, indifferentemente a favore, a vantaggio o contro chi. E già solo per questo i campionati devono essere annullati, gli scudetti devono essere revocati, perché il gioco è stato truccato. Dopodiché ci potrebbe essere anche una spiegazione del perché veniva favorita l'Inter ad insaputa della dirigenza dell'Inter, e l'incontro fantomatico sia avvenuto a San Siro.
Non si sa con chi.
Il tema delle infiltrazioni mafiose dei tifosi, perché se la malavita è arrivata agli arbitri, arriva anche a condizionare le partite, a condizionarle per arbitri graditi a livello di tifo, ma anche a livello di scommesse. Attenzione anche a questa cosa.
Ah, quella è un altro discorso. Sulla doppia curva è stata fatta una cosa, posso usare questo termine, vergognosa, anche qui me l'aveva anticipato. Vi ricorderete che il mio amico disse, guarda, ricordate che finirà a Tarallucci e Bino, e mi disse, daranno una giornata di squalifica a Cialanoglu e tipo una multa, come quello che è successo a livello di doppia curva, non la parte penale, ci sono stati due morti, sta andando avanti il processo, parte penale, la parte sportiva liquidata così. E invece c'erano le intercettazioni dei dirigenti dell'Inter che parlavano con questi malavitosi, perché di questo stiamo parlando. Quindi quello è un altro discorso, però giustamente dice Leonardo, io mi chiedo se magari questi non pressino anche sotto il livello delle scommesse eccetera. Però Leonardo, ti ripeto, se non viene provato che questi dirigenti, in questo caso dell'Inter, parlavano con Rocchi, l'Inter rimarrà fuori. Al momento già lo è, lo ha detto la Procura di Milano. Se non ci saranno intercettazioni che attestino questo, rimarrà fuori l'Inter. Ragazzi, io lo so che noi siamo, ovviamente Stefano, abbiamo accumulato tanti anni, no? Quasi persecutori, anche vessativi se vogliamo, no? La Juventus da Calciopoli in poi. Però questa è la situazione attuale.
Ma io continuo a pensare che la Juventus, rispetto alle altre squadre, in tutti questi anni abbia subito i processi perché la proprietà non ha voluto difendersi.
Ah, quindi, che bravo, l'ho detto questo, sempre. Questo è un altro, quindi, bravo, un altro discorso.
La grande differenza è in una situazione perché voleva liberarsi da Triade e perché comunque c'era questa conflittualità tra cugini. E questo è un altro discorso. Io credo che una dirigenza quadrata, pronta a difendersi, come ad esempio successe nel 1980 con lo scandalo del Toto Nero, non avrebbe subito mai tutte quelle penalizzazioni e danni che sono stati inflitti alla Juventus. Quindi questo è anche importante per dire che secondo me, anche uscisse fuori qualche coinvolgimento, vedrete che l'Inter e qualsiasi altra squadra si difenderà fino alla morte dicendo noi non c'entriamo nulla qui, a differenza della Juventus che se c'è da pagare paghiamo, non c'è problema, ok, come è successo nelle due situazioni. E questo è una grande differenza. E mi hanno colpito in particolare comunque anche le parole di Luciano Moggi su questa situazione, dicendo vedo analogie tra come hanno voluto cercare in tutti i modi di farmi passare a me come il male del calcio, come con Marotta oggi. Chiaramente non è lo stesso impatto mediatico, per ora non ci sono le stesse cose rispetto a Calciopoli e tutto il resto. Però è chiaro che quando tu hai il potere vieni etichettato sempre come quello che possa condizionare tutto il resto. Io quando sento dire comunque sia no, blocchiamo, facciamo, non vale niente, io credo che sia sempre legato al fatto che poi una squadra non sia in questo momento, non stia vincendo, perché se lo scudetto dell'anno scorso l'avesse vinto la Juve, i stessi tifosi della Juventus non parlerebbe questo. È un po' come quelli, faccio un esempio legato al cinema, che dicono boicottiamo i David di Donatello per dare forza alle maestranze al cinema, però tutti coloro che stanno a boicottare i David di Donatello sono tutti coloro che in quest'anno non sono candidati. Cioè è sempre questo il discorso, quindi vorrei dire piano, andiamoci piano, vediamo effettivamente quello che c'è fuori, vediamo quello che uscirà fuori e poi valuteremo se i campionati sono stati regolari o meno. Cioè faccio esempio, venisse stabilito che l'Inter faceva le pressioni perché devi levare lo scudetto al Napoli, cioè piuttosto dici penalizzi quest'anno l'Inter, no, se c'è il discorso, no. Ma no, sul Napoli, cioè non è dici perché altrimenti sennò poi rifacciamo come Calciopoli, ragazzi. Noi quanto ci dà fastidio che lo scudetto del 2006 sia stato tolto alla Juventus, assegnato all'Inter che era arrivato adesso.
Sappiamo anche perché, però, Stefano.
Si lascia perdere.
Ma come lascia perdere? No, il commissario della Federcalcio sì, è uno del CDA
sì,
dell'Inter.
Però ti dico, a prescindere, ma era anche un uomo, ma è stato anche avvocato della famiglia Agnelli. Non dimentichiamolo.
Ma non c'entra nulla, era un uomo di Moratti e di Tronchetti,
dubbio,
Provera, Stefano,
dubbio.
E le intercettazioni le faceva uscire la Telecom e quelle della Juventus c'erano e non uscirono fuori. Ce l'abbiamo noi di Radio Bianconera, di Bianconera
sì,
News, la chiavetta di Moggi.
Le intercettazioni sono uscite fuori?
E dopo però, quando
perché
era già prescritto.
Dopo? Ma perché? Però perché dopo? Diciamolo, perché altrimenti non passa, continuerà a passare sulle strade. Non è che sto scelto dopo perché sono stato a scuola. Sto scelto dopo solamente perché Luciano Moggi e il suo pool di legali hanno combattuto fino a per lei. Mentre la Juventus con tutto il suo pool d'avvocati ha detto vabbè, dateci la
pico.
No, la Juve non si è difesa.
Ma non c'entra nulla, ti sto dicendo
per
dell'Inter.
Non sarebbero mai uscite fuori.
Ma quelle dell'Inter però... In quel frangente,
sì,
non essendo uscite, l'Inter è stata prescritta.
Sì, ma se la Juve si fosse difesa,
non ritorniamo su questo discorso,
no, perché,
altrimenti ci avveleniamo.
No,
qua.
Però se la Juve si fosse difesa, sarebbero uscite prima.
Questo è un altro discorso.
No,
Stefano, questo è un altro discorso. Io ti sto parlando, però, dell'Inter. La Juventus poteva anche difendersi e sicuramente sono stati degli errori, però le intercettazioni, cioè la Telecom le gestiva e Tronchetti Provera, lo sappiamo, era uno del CDA dell'Inter
infatti,
e le ha tenute nascoste.
No.
Palazzi dopo 20 anni ha detto c'erano anche delle intercettazioni,
allora,
di Facchetti, ma va?
Sarebbe bastata una proprietà che si fosse difesa in quel momento e avrebbero detto: oh, ma qui le intercettazioni chi gestisce? A Telecom? E subito si sarebbe bloccato tutto. Purtroppo la realtà è questa, ragazzi, è che la proprietà della Juventus non si è difesa né nel processo dei Plus Valencia recentemente né durante il processo di Calciopoli. E se tu non ti difendi, nella vita passa l'accusa, questo, della pubblica accusa.
Questa, ma questo sì, cioè, ma
in
questo
qualsiasi
situazione d'accordo.
Della vita, se uno viene e ti dice: guarda, sei stato tu che mi sei venuto addosso con la macchina, e tu non dici niente, l'assicurazione va e liquida il danno a tua discolpa, anche se tu c'hai ragione. È questa la verità. È questa, soprattutto poi nel calcio, dove tu devi dimostrare la tua innocenza, funziona al contrario. Dai.
Questo è un discorso, e sono d'accordo con te, filo Juve. Io però, siccome abbiamo parlato dell'Inter che non è stata nemmeno implicata nel Calciopoli, sappiamo il perché, non lo ripetiamo, lo sanno anche i bambini, credo che anche mia figlia che non si occupa di calcio sappia che l'Inter è stata prescritta, perché Palazzi all'inizio non c'era nulla, dopo 20 anni diceva: ma c'erano anche intercettazioni di Facchetti che parlava con gli altri, ma va, non l'avevamo capito. Ora, se poi fosse stato onesto Moratti, lo sai come funziona, no? Si sarebbe fatto interrogare dalla giustizia sportiva dicendo: io non c'entro nulla. Invece non l'ha fatto, palesemente lo sappiamo perché. Però siamo giunti già al primo break. Tra poco invece ritorneremo all'attualità, che ahimè purtroppo riguarda Rocchi, gli arbitri, Arbitropoli, eccetera eccetera, con un collega della Verità che spero ci dica la verità.
La verità
fuori di Juve.
Mamma mia, quanti messaggi, ragazzi. La tua fonte cosa dice di Chinè? Che dice di Chinè? Chinè vuole sapere anche lui, dice: bisogna capire intanto perché l'anno scorso ha archiviato l'inchiesta, perché lo sapete, lo scorso anno l'ha archiviata, però, dice lui, nessuno scrive, ecco perché io mi informo, nessuno scrive che sì, Chinè ha archiviato, perché funziona così, il procuratore federale propone. In questo caso poi la procura generale dello sport deve dire sì o no, quindi mi ha detto lui, o anche questa procura generale dello sport ha accertato che non c'erano elementi per continuare l'inchiesta, oppure non lo so, ha detto lui, questo voglio capire. Però chi ne ha richiesto nuovi documenti per capire se esistano elementi per riaprire l'inchiesta, staremo a vedere. Questo è un po' il punto del discorso. Comunque parecchi dicono no, Chinè non è tifoso dell'Inter, se volete saperlo, ma ripeto, io al di là del tifo, ragazzi, perché siamo tutti tifosi, anche Mattarella, credo, non lo so di dove, se è siciliano, avrà una squadra, però nelle funzioni adesso estremizzo il concetto, no? Parla della prima carica istituzionale dello Stato, però nelle funzioni del suo ruolo, che è quello di Presidente della Repubblica, evidentemente lo mette da parte, a differenza della seconda carica dello Stato, per esempio, no, Stefano, che interviene puntualmente ogni volta che c'è un problema per l'Inter. Secondo me questa è una cosa che non esiste, non può esistere, perché tu... cioè, se sei la seconda carica dello Stato non puoi occuparti della squadra per la quale tifi, soprattutto nei momenti di difficoltà, sembra quasi che tu induca, no? E questo è un po' il discorso. Allora, poi io difendo la mia squadra sempre, infatti c'è voluto un allenatore in gamba e con le spalle larghe come Max. A proposito di Max Allegri, volevo dirvi una cosa. Sapete che qui c'è anche TMV Radio. Poco fa io e Stefano, come spesso, come sempre accade, parlavamo con Marco Piccari, che è il direttore di TMV Radio nonché conduttore di Maracanà. Ci ha detto: ragazzi, oggi ho avuto Bruno Gentili, ex giornalista storico di Radio Rai, è stato anche capo di Radio Rai dei Sport, e gli ha detto, ve lo dico al 100%, Allegri andrà via dal Milan. Sembra che il Milan voglia italiano, potrebbe prendere italiano, giusto Stefano?
Così dice.
E sembra che Allegri, sembra, ragazzi, sapete, quando si parla di mercato usiamo i condizionali, sia nel mirino del Napoli. Questo significa che, come mi hanno detto, Conte dovrebbe andare in nazionale. Allora, perché Marotta è stato mandato via dalla Juve? Bella domanda. Ciao grandissimo, finalmente ho capito. Rocchi parlava esclusivamente con Tony, l'omino tifoso cattivo che vive nella sua bocca e che parla attraverso il suo indice, esattamente come il piccolo Danny. Quindi il tuo, non Danny, il nostro radioascoltatore. Quindi tutto nella sua logica, Marco da Borgo Filadelfia, che giustamente ogni tanto giusto ironizzare. Vai Fede, mandiamo qualche audio, dai.
Ciao Quintiliano, mi riferivo a una polemica di Gasperini che qualche tempo fa accusò alcune squadre di avere nei loro ranghi anche ex arbitri che avevano lo scopo di insegnare quasi ai giocatori tutti come ingannare gli arbitri.
No, quasi tutto.
Ora, vedendo un po' quello che c'è sulla stampa, le squadre sono diverse, Juventus compresa, però nell'Inter c'è un rappresentante di un certo livello. Quindi qua stanno cercando chi erano i contatti fra Rocchi e le società. Qualche dubbio forse può venire. Ciao.
Ma i dubbi, ciao, grazie a te. I dubbi è lecito, anche Stefano dice, io penso, però alla fine dice, certo.
Non ho capito, però, non ho capito. No, chi sarebbe l'Inter?
No, lui dice che tante società, sì, vero? Sì, sì, ma non lo sai che hanno degli ex arbitri.
No, no, li mettono
come consulenti, diciamo.
Come consulenti,
così.
Guarda, se questo tipo di fallo è doxo, quest'altro è giallo, questo è rosso.
Oppure buttati che lo ha detto Franco Ordine, ha detto ragazzi, sono tre società che gli ex arbitri gli insegnano a simulare. Dopo che accade il discorso di Calulu e di Bastoni, quindi sì, questo sì, è. Sì, però al di là di questo, lui dice che probabilmente, tra virgolette, da quello che ho capito io almeno, è come se Rocchi fosse il consulente dell'Inter, capito? E però poi giustamente qualche dubbio ha detto ce l'ho, ma soprattutto io vorrei capire, visto che parlano di meeting, la procura di Milano, Stefano, parla di meeting di Rocchi con non so chi, con se stesso, non
no,
lo
no,
so
no, vediamo
vediamo, ripeto, perché io non lo so, guarda, ripeto, ti giuro, pure io
da sempre sono garantista, perché
pure
poi
io,
alla fine
pure io, giuro.
Perché io lo dico, in questo momento funziona come una politica, quando prendo qualcuno. Adesso tutti sono tutti colpevolisti perché è stato associato il nome dell'Inter, ok? Se domani venisse accostato il nome del Milan, tocchiamo ferro, della Juventus, passeremmo tutti dall'altra parte, diventeremmo tutti garantisti.
Però c'è una differenza.
Quindi vediamo.
Però c'è una differenza, non una differenza, una cosa proprio clamorosamente sostanziale. Che quando è stato accostato il nome della Juventus, Stefano, la Juventus è stata condannata sempre,
perché
o no?
Non si è difesa. Io continuo sempre su questo discorso. Nel processo del Toto Nero del 1980 la Juve era implicata come le altre squadre, ma la Juve si difese con i denti, con il coltello fra i denti, e ne uscì assolta. Negli altri processi la Juve non si è difesa ed è stata condannata. Secondo me passa tutto là, sempre là il discorso. Però, ma possiamo fare quello che possiamo dire, quello che fare. Se la Juve nel 2006 si difende, non manda via subito il Moggi, Giraudo e la triade cacciandoli come se fossero stati la peste, la Juve non va in Serie B, non perde lo scudetto e tutto il resto. Nel momento in cui tu stesso dici, oh, io me ne libero subito, no, per carità, se hanno fatto questi, allora B con punti di penalizzazione, allora ragazzi, cioè, la stessa accusa, dicevo, questi l'hanno liberati subito, se sono liberati, così come è successo con gli Agnelli, Paratici e tutto il resto, cioè, non l'hai difesi, hanno detto no, vabbè, se facevano queste cose qua, quindi è questo il discorso. Se tu ti schieri dalla parte della tua cosa dicendo no, io sono sicuro che ha operato nel rispetto della normativa di quella e quella, e combatti fino all'ultimo grado, vedi che le cose vanno diversamente.
Vai Fede.
Buonasera a tutti, sono Ciao. Roberto da Napoli. Ciao. Forza Juve sempre.
Ciao Roberto.
Posso porre una domanda?
Anche due.
Ma quando Bastoni ha fatto quello che ha fatto in Inter Juventus, come mai nessuno è andato a bussare vicino al vetro del VAR a dire cambia, che stai facendo una fesseria?
Perché non
vai,
si
Stefano,
poteva
vai,
fare,
vai,
non,
vai,
si
Stefano,
poteva, non si può intervenire sul secondo giallo, quindi è questo. Adesso hanno fatto questa modifica, ma non si poteva intervenire, quindi potevano anche spaccarlo il vetro, nel senso poteva pure entrare uno, poi tra l'altro ci sono alcune ricostruzioni che fanno molto ridere anche, no? C'è tipo, si parlava di una sorta di gioca giuè oppure di carta forbice sasso, tra un po' vedremo pure che c'erano dei balletti.
Io ho fatto un
post,
l'hai visto?
Sì,
con
sì,
la scena della morra cinese con gioca giuè, no?
Sì, rigore!
Esatto, oppure no, espulsione! Mamma mia ragazzi, secondo me all'estero ci prendono in giro tutti. Allora, ciao Quinti e Stefano, allora se il VAR era nato per migliorare il calcio ed ora si scopre che è tutta una truffa, è possibile fare dei passi indietro ed eliminarlo? Valerio da Pisa, eliminarlo la vedo un po' difficile. Basta, guarda Valerio, ti dico la verità, nel 2017 quando fu inserito andò, diciamo, bene, anche se il primo episodio sbagliato fu a danno della Juventus, però vabbè, fu un caso contro il Cagliari, mi ricordo. Da allora in poi c'è stata proprio una involuzione clamorosa, perché all'inizio gli arbitri si sentivano depotenziati, poi invece pian piano non ci sono più gli arbitri di una volta con personalità, tipo Orsato per esempio, che è la parte avversa a Rocchi barra Gravina, aggiungo, e l'hanno messo uno dei più bravi arbitri, l'hanno messo alla Cannes di Serie C, questo ve l'aggiungo. Poi invece ci sono adesso degli arbitri con poca personalità che hanno addirittura il timore come li chiama il VAR, anche se loro hanno visto una cosa palesemente giusta e il VAR gli dice valla a rivedere che non è così, cambiano idea. Non c'è un arbitro chiamato al VAR che di fronte a un episodio resti della sua idea rispetto alla decisione. Questo è il problema. Poi ma quindi il nome di Viola non ti dice nulla? Si parla di un caso di rinvio a giudizio, che la sede sarà Monza, Vittorio. Non lo so questo, francamente. Poi Davide mi dice tranquilli, hanno già sistemato tutto, il PM Ascione titolare dell'inchiesta passa ad altro incarico, c'erano delle prove. Ah, quello lì sì, adesso ci sarà un nuovo PM casualmente interista e dovrà decidere se usarle. No, aspetta, casualmente interista non lo sappiamo. Casualmente hanno già detto l'Inter non c'entra. Davide da Bologna, lo so Davide, io non so cosa dirti, purtroppo. Purtroppo dobbiamo aspettare, ha ragione Stefano, io sono garantista. Fino a quando non ci sono prove non si può fare nulla. Vai Fede.
Eccomi, Michele da Casali.
Michele.
Dunque, a me sembra che il buon Spalletti, da bravo allenatore, si sia un attimino adeguato anche lui, come altri grandi allenatori che sono seduti sulla nostra panchina, a quella che è un po' la filosofia della Juventus, un po' dovuto a quello che è la situazione tecnica della squadra, un po' dovuto anche al momento del campionato, la condizione in classifica. Insomma, mi sembra che sia uno Spalletti che stia badando molto al concreto, non rischi, zero rischi, perché la situazione ovviamente ormai è arrivata a un punto in cui c'è da fare l'ultima fatica per conquistare questo posto in Champions, e a me sembra corretto, e questa è più o meno la Juventus che abbiamo visto nell'ultimo mese, una squadra che non subisce gol, che non rischia più di tanto, cerca di acquisire il risultato, fa dei calcoli come ha fatto a Milano, 0-0, un punto, sì, va bene così senza rischiare. Non è propriamente forse quello che è il pensiero spallettiano, no? Che preferisce sempre giocarsela un po' la partita, però al momento bisogna fare così, e lui da bravo allenatore ha capito perfettamente, alla Juventus si portano i risultati. Un abbraccio.
Allora, intanto pallone d'oro a Michele che riesce a parlare di calcio. Stefano, io ho fatto un podcast su questo. Secondo me va circoscritta la sfida contro il Milan, ma hai ragione quando dici a 4 giornate dalla fine secondo me non si può badare. No, bisogna cercare di portare a casa il risultato, quindi l'obiettivo. Ma ce l'abbiamo finalmente in linea, lo vado a salutare e lo ringrazio, Alessandro da Rod della Verità. Ciao Alessandro, eccoci.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera, eccoci, tutto bene? Ciao. Come stai?
Sì, giornate un po' intense, ma ci difendiamo.
Lo so che sono giornate intense. Intanto Alessandro si occupa di cronaca giudiziaria. Ti chiedo subito, Alessandro, qui puoi immaginare, no, una radio che parla di Juventus, i tifosi e i radioascoltatori sono scatenati e si chiedono questo. Io adesso ho fatto anche una battuta, no? Dal dov'è Rocchi Allegriano, io ho detto si passa con chi parlava Rocchi. Insomma, mi dici un po' la tua, che cosa secondo te sta emergendo, se sai qualcosina in più. Sappiamo che Rocchi non si presenterà, l'avevo annunciato io perché ho delle fonti che conoscono l'avvocato, per il momento intanto si avvarrà della facoltà di non rispondere. Insomma, dimmi un po' la tua su quello che sta accadendo, che potrebbe accadere.
Ma allora, siamo ancora in una fase in cui l'indagine è molto fumosa, e devo ammettere che l'avvocato Davirro, l'avvocato che segue Rocchi, ha perfettamente ragione quando dice che il suo assistito è accusato di un concorso in frode sportiva, ma al momento non si sa con chi ha praticamente concorso in questa frode, perché anche oggi dalla procura, dopo ormai quasi 5 giorni, non emergono ancora quei nomi che sarebbero stati insieme a Rocchi a San Siro il 2 aprile per schermare Doveri, per cercare di piazzarlo in modo tale nelle gare, in modo tale poi da non averlo più avanti per la finale di Coppa Italia o per la finale dello Scudetto. Insomma, oggi emerge che dovrebbero essere due arbitri. Ieri si diceva appunto che non erano dirigenti dell'Inter, anche se credo che tutti quanti si facciano la domanda: allora perché l'accusa del PM Maurizio Ascione è che Rocchi avrebbe individuato dei arbitri graditi all'Inter? E quello, su quello gira tutta quanta l'accusa. Per questo l'avvocato Daviro, che ho sentito anche oggi, semplicemente dice: non avendo un quadro chiaro delle accuse, non mi sembra il caso di andare, praticamente sarebbe un suicidio presentarsi di fronte al PM. Quindi aspettiamo, si aspetta la fine delle indagini. Fine delle indagini che ha delle tempistiche anche qui, che dovrebbero essere entro la fine del mese, calcolando che l'inchiesta è iniziata nel 2024, ricordo, con quell'esposto del tifoso del Verona, Michele Croce, sul caso del gol di Frattesi dopo la commedia dei bastoni. C'è stata una proroga di 12 mesi, poi si è aggiunto anche l'esposto di Domenico Rocca, no? L'ex assistente arbitrale che ha denunciato appunto una gestione da parte di Rocchi abbastanza, diciamo così, possiamo dire leggera o comunque particolare della cassa arbitrale. Quindi dovremmo essere lì, però in procura questa inchiesta è stata gestita in maniera molto differente dalle ultime. Anche oggi lo scrivevo, anche altri colleghi l'hanno riportato. C'è poi questa ombra che non si può non ricordare: il capo della procura di Milano, Marcello Viola, è un tifoso interista, non l'ha mai nascosto, lo si è visto allo stadio insieme al presidente Marotta. In questo caso, a differenza ad esempio dell'indagine doppia curva su Milan e Inter, non è stata fatta una conferenza stampa da parte del capo della procura, non è stato fatto un comunicato, non c'è al momento una comunicazione, insomma è stato qualcosa di abbastanza inusuale, e quindi è difficile poi ricostruire, ed è qui, qui si incontrano anche le difficoltà stesse di Daviro e di Rocchi, che stanno aspettando di capire davvero quali sono le accuse e come si può giustificare appunto questi arbitri che sarebbero stati graditi all'Inter, decisi dopo da Rocchi.
È una cosa al volo, prima di passarti il collega: ma Ascione è stato trasferito, passato ad altro incarico, giusto Alessandro, mi pare?
Allora, Ascione ha fatto domanda, come in tanti in procura di Milano hanno fatto anche nei mesi, negli anni passati, insomma,
che era titolare dell'inchiesta, giusto, come... Ascione, no, giusto?
Ascione è il titolare dell'inchiesta da 2 anni, è quello che sta indagando, perfetto, è quello che porta avanti l'inchiesta. È notizia delle ultime settimane che ha fatto domanda al CSM per essere trasferito alla Procura Europea. La Procura Europea c'è da un paio di anni, anche altri procuratori come Spadaro sono passati lì, anche un altro procuratore che ha un nome di un calciatore, si chiama Baggio, però non c'entra nulla, che è passato anche lui alla Procura Europea, che ha una sede distaccata a Milano, quindi anche questo potrebbe impattare chiaramente sull'evolversi delle indagini, anche perché adesso bisognerà vedere quando sarà trasferito. In teoria ci sono tempi che variano da 3-6 mesi, però se l'inchiesta non è chiusa ancora, se si chiara chiesto altre proroghe e magari l'ottimo Ascione potrebbe andarsene, l'inchiesta deve essere assegnata da qualcun altro, a qualcun altro, e quindi si potrà perdere ancora tempo. Insomma, ci sono tante variabili che dovranno essere chiarite ancora nelle prossime settimane.
Alessandro, io volevo fare una domanda invece sulla posizione di Chineno, nel senso, c'è sul fatto di questo dito puntato nei suoi confronti per aver archiviato a livello sportivo la questione. Lui che dice: sì, ma io ho archiviato su quello, sulla base delle notizie che erano state date, delle testimonianze acquisite. Quindi cosa potrebbe rischiare, diciamo, tra virgolette, la parte sportiva rispetto alla parte giudiziaria, nel senso, tipo, siete stati superficiali o cosa? Cioè, questa differenza di trattamento?
Ma allora, il procuratore Chiné è un procuratore che, come sappiamo bene, è stato un fedelissimo in questi anni di Gabriele Gravina. Quindi è evidente che, insomma, dopo la caduta, anzi, non ancora caduta perché dimissionario Gravina, ma è ancora lì, è uno di quelli che insieme a Rocchi, insomma, dovrebbero essere messi da parte prossimamente, anche perché in questi anni Kiné ha archiviato diversi esposti di arbitri. La classe arbitrale è dilaniata da una guerra senza esclusione di colpe da anni. Oggi Zappi, il presidente, è stato definitivamente condannato, è stato inibito definitivamente, quindi il posto è vacante per le questioni note sul tema di alcuni favoritismi su alcuni arbitri. Non siamo qui a spiegarle nel dettaglio.
Lega Pro parliamo, però, cose di Lega Pro per quanto riguarda. Però era uno della che voleva le riforme, precisiamolo, perché insomma giustamente. Sono d'accordo con quello che dice, lo so anch'io perché ho delle fonti federali. Zappi era uno che si faceva promotore di un'eventuale riforma degli arbitri, diciamo così, non più dipendenti della Federcalcio. Scusami Alessandro, almeno i nostri ascoltatori.
Sì, io anche Trentalange, anche Trentalange aveva idea di fare quello tre anni fa, ma anche Trentalange poi anche lui fu travolto da un'indagine che poi si è arrivata nel nulla, poi fu stato assolto. Lì si è creata una spaccatura nel mondo arbitrale in cui alcuni fischietti, tra cui quelli che hanno fatto gli esposti poi in procura, erano più contro Trentalange, che auspicavano quindi un'AIA indipendente, slegata dalla FIGC, quindi non pagata dalla FIGC, e questa cosa all'epoca fu osteggiata da Gravina. Poi adesso Gravina sta proponendo, anche lui ha detto di essere favorevole a dicembre, se non sbaglio, una riforma autonomista dell'AIA, però questa cosa non è avvenuta, non sta avvenendo. Quindi di fatto, secondo me, Kiné in questi anni ha fatto un po' quelli che sono gli interessi stessi della FIGC. Lo stesso Kiné ha indagato su Zappi e lo ha anche inibito, giustamente. Però c'è anche un tema che oggi riportavamo sulla Verità, di il buco di 53 milioni di euro dell'AIA al 2025. Cioè qui il budget dell'AIA è finito, si è esaurito in maniera abbastanza repentina. La FIGC ha aperto un audit, per capirci meglio, avrebbe dovuto commissariare già da qualche mese l'AIA, ma non l'ha fatto. Ora dopo la vicenda di Zappi, in teoria dovrebbe commissariare, a meno che non ci sarà l'ennesimo sostituto indicato da Gravina in attesa delle elezioni del 22 giugno. Insomma, il tema, cioè l'inchiesta della Procura di Milano, secondo me, questa è la mia idea, arriva in una fase in cui la classe arbitrale è di estrema debolezza e di enorme malumore interno. Lì si sono sviluppati diversi filoni. Che la procura, c'è il filone chiaramente sportivo che dovrà essere verificato, ma poi c'è anche il filone di come sono state gestite le risorse interne all'interno dell'AIA e come vengono sfruttati i soldi, che sono soldi pubblici, ricordo, perché parte dei soldi arrivano dalla FIGC, arrivano
da Sport e Salute, da Sport e Salute, che è del governo.
Esatto, cioè i soldi Sport e Salute che dovrebbe versare quei soldi per impianti sportivi, i giovani e per altre cose, finiscono invece nella classe arbitrale, che è dilaniata da gestioni opache, designazioni misteriose e anche appunto il sospetto di frodi sportive.
Ti risulta, Alessandro, avevo letto anche qualche altro tuo articolo, no? Prima hai detto, anche questo è un po', diciamo così, oggetto di discussione, come puoi immaginare, sui social, e non solo, che Viola, il capo della Procura di Milano, è tifoso interista, non lo ha nascosto, tra l'altro andava in giro con il telefonino, come tu ricorderai, con il simbolo dell'Inter. Però al di là di questo, ok, diciamo, non fa nulla questo, però ti risulta che addirittura c'è qualche club che sembra che voglia far trasferire il processo a livello di competenza a Roma e toglierlo quindi alla Procura di Milano?
Allora sì, questo è un tema della competenza territoriale che è esploso anche, si è un po' aggiunto anche ieri il tema della Sala VAR di Lissone, che è di competenza del Tribunale di Monza, quindi l'indagine potrebbe anche passare di competenza territoriale, poi bisogna aspettare poi il processo, capire. A quel che so io, il tema è che in Procura Milano qualcuno potrebbe aspettarsi, anche da parte dei club di Serie A, che qualcuno decidesse di costituirsi magari parte civile per sostenere di essere stato danneggiato in questi anni. Cioè, nel senso, se c'è stata una designazione degli arbitri fatta in maniera particolare, è probabile che insomma qualcuno possa alzarsi e dire: beh, non c'è solo un tifoso del Verona, magari qualche club dica. E diversi club, diverse persone che ho ascoltato, che insomma adesso evito di rivelare le fonti, mi dicevano che secondo loro tutta questa inchiesta, questa indagine riguardando l'AIA, riguardo la FIGC, la competenza territoriale riguarderebbe Roma.
Esatto.
E questo è il ragionamento che facevano. Poi su come questo passaggio possa avvenire, su come questo possa accadere magari in un futuro processo che è molto lontano nel tempo, adesso siamo ancora nella fase preliminare di indagine, figuratevi, ci vorrà ancora molto tempo, però questa è un'ipotesi, anche perché appunto c'è chi dice che oltre a Salavar di Lissone, che è sotto competenza della procura di Monza, anche appunto, come ripetevo prima, la sede della FIGC, la sede dell'AIA e gli arbitri vengono invece sono sotto competenza di Roma, e quindi è per questo che alcuni club sostengono questo. Poi
sai il nome di questi club per caso, Alessandro? Tu sai qualche club?
Sì, no, li so, però al momento non li tengo per me, perché insomma mi hanno chiesto una certa riservatezza. Posso dire semplicemente che la persona che mi aveva detto anche in maniera abbastanza tranquilla, anche perché è palese, il capo della procura di Milano, essendo interista, insomma, vederlo allo stadio insieme a Marotta, poi nulla da contestare al capo della procura Viola, che è sempre stato anche abbastanza integerrimo anche sull'inchiesta doppia curva Milan-Inter, lo ricordavo prima quando fece le comunicazioni, non ci sono stati sconti in quel caso, però insomma alcuni club si pongono questa domanda se ci possa essere o meno un conflitto di interesse, e credo che sia anche legittimo farlo.
Esatto. Scusami, un po' la giustizia sportiva sulla doppia curva invece tarallucci e vino, comunque questo è un altro discorso. Vai Stefano, un'ultima e poi lo salutiamo.
Sì,
Alessandro,
io voglio chiedere a coloro che dicono ma questa indagine assomiglia a calcio, che tu che somiglianze vedi, rilevi neanche nelle possibili conseguenze a livello di squadre o situazioni? Perché ad oggi, da quello che appare, io non vedo nulla o pochissimo che associabile a Calciopoli, no? Nel senso, non so tu
se non escono.
Allora, già io non sono stato 20 anni fa un sostenitore di Calciopoli, se devo dirvi la verità. Lo dico anche apertamente, io sono milanista, e cioè in quell'epoca, l'epoca quando mi sembrò un'indagine un po' che fu più la politica, fu un po' una decisione politica, quella di insomma far fuori determinate squadre,
determinati personaggi prima di tutto, in particolare Moggi.
Esatto. Questa mi sembra al momento molto debole, cioè credo che non ci sia al momento una pistola fumante che ci possa far dire con convinzione che alcuni dirigenti interisti, siamo sull'accusa degli arbitri graditi all'Inter, però qui insomma se non ci sono, a parte i dirigenti interisti incontravano Rocchi come tutti quanti le squadre, i dirigenti di altre squadre incontravano Rocchi, bisogna capire, però non è che basta incontrare Rocchi per decidere, per dire che stai truccando una partita o stai indicando un arbitro particolare che ti piace, bisogna insomma, deve esserci una prova, deve esserci un'intercettazione, una testimonianza. Quindi al momento questo non c'è assolutamente nulla, per questo mi pare che l'inchiesta sia molto 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 debole.
Ma hai dato l'assist per finire, che siamo già fuori tempo, però insomma è interessante quello che dici. Hai detto bene, non c'è un'intercettazione. Non ti sembra strano? Io mi ricordo che durante la questione plusvalenza della Juventus, un giornale, sappiamo quale, tutti i giorni, Alessandro, ma prima ancora che iniziasse l'inchiesta, ti vedo che sorridi, già mai capito, ma uscirono a go-go, cioè proprio a livello quantità industriale di intercettazioni. Possibile che non esista un'intercettazione in questo caso?
Ma i tempi sono cambiati. I tempi sono molto cambiati, le procure sono molto più blindate. Diciamo che sono cambiate anche da Tangentopoli negli anni 90. Le comunicazioni passano ormai dopo la riforma Cartabia, dopo le riforme degli ultimi anni, passano tramite la procura, il capo della procura. Quindi è molto più difficile, in più ci sono anche delle leggi restrittive sulla pubblicazione delle intercettazioni, quindi a mio parere probabilmente intercettazioni ce ne sono, ci saranno più testimonianze, secondo me più verbali, perché Ascione, insomma, da quando si è capito, ha sentito tantissimi arbitri in questi anni. Però magari insomma di sicuro se Rocchi è indagato e anche altri arbitri sono indagati, è probabile che sia stata fatta dalla polizia giudiziaria un lavoro di intercettazione sui loro apparecchi, esatto, device. Questo è evidente, ma questo lo scopriremo insomma più avanti, quando saranno depositati gli atti e alla conclusione delle indagini.
Prima di salutarti,
a tuo parere, resterà Arbitropoli o può trasformarsi in Calciopoli bis? Secondo te?
A mio parere al momento è Arbitropoli. Mm. Poi se nei prossimi giorni, dopo anche l'interrogatorio di Gervasoni, che è l'unico che si presenterà, a quanto ho capito,
sì,
potranno emergere nuovi dettagli, vedremo se diventerà una Calciopoli. Mm. Però al momento è un Arbitropoli. Secondo me in questo momento sarebbe utile concentrarci sulla situazione degli arbitri della classe arbitrale italiana, che è assolutamente deficitaria. Esatto. In tantissime parti, cioè questo riguarda tutti i club.
Sì, sì.
Cioè, credo che la Serie A dovrebbe un attimo riunirsi e guardare in faccia la situazione senza campanilismi. Insomma, la classe arbitrale è assolutamente distrutta e va rifondata.
Questo lo sapevamo già da prima, per le guerre interne di qui sopra. Grazie mille Alessandro, buon lavoro, grazie.
Ciao, buona serata.
Grazie.
Grazie a voi, ciao. Ciao.
Grazie Alessandro da Rod, molto esaustivo, non avevo dubbi. Linea Federico Rossi.
Fuori di Juve.
Allora ragazzi, oggi ho fatto un podcast pensando a Discreti, perché mi sono ricordato delle parole di Bremer prima del match contro il Milan, Stefano, che ha detto: la Juventus sta galleggiando da 6 anni, è una cosa che non esiste, voglio vincere. Allora ho detto: ma come lo interpretiamo questo messaggio, queste parole? Qualcuno ha pensato: se non mi fai una squadra forte me ne vado, oppure voglio vincere, fate una squadra forte. Però poi c'è di mezzo questo, Stefano, questa famosa, insomma, c'è la clausola rescissoria di 54 milioni entro il 10 agosto, se si presenta un club, vale solo per l'estero. Bremer va via. Come interpreti quelle parole di Bremer, sinceramente, Stefano? Perché l'ha detto in maniera abbastanza decisa.
Io credo che le interpreto nel modo in cui, se Bremer dovesse confermare anche al Mondiale un recupero totale della sua integrità fisica, c'è il serio rischio che la Juventus lo perda, e quindi comunque sia, così almeno c'è già una in doppia, se la Juve perderà Bremer diranno Bremer voleva andare perché ormai è tutto qua. Se invece rimarrà, comunque diranno: Bremer ha voglia di vincere, lui il leader e tutto quanto. Quindi da una parte fa comodo sia al giocatore che alla squadra, alla società. Chiaramente i nomi che stanno accostando in questo momento alla Juventus, Odones, Stones, che sono tutti molto simili come caratteristiche a Bremer, cioè forti fisicamente, leader carismatici. Sembrano come se la Juventus si stia tutelando nell'ipotesi che Bremer possa andare via, e a me, tu lo sai, mi dispiacerebbe moltissimo.
Per questo ti ho fatto la domanda,
perché poi alla
anch'io...
fine, fondamentalmente, ti ripeto, per me, per come la penso io, vendere Bremer vorrebbe dire proprio indebolire nettamente la difesa, salvo, ti ripeto,
e chi prendi?
No, dico salvo, no, salvo se, e questo è un altro discorso che sicuramente possono sapere solo loro e noi non lo sappiamo. Sì, il J Medical gli ha detto:
ok, dice, ragazzi, guardate che 29
questo,
anni
da
c'è
quando
il
è entrato, questo avete visto 3 partite, poi ogni 3 partite avete visto, ogni tanto si accascia, gli fa male qua, si deve fermare. Secondo noi, anche dagli esami che abbiamo fatto, non tornerà più il giocatore di notte. Allora, se tu sai una cosa di questo tipo, comincia a tutelarti. Sai che comunque il giocatore, se fa un mondiale importante, magari la squadra inglese, 58 milioni per la squadra inglese sono praticamente come se fosse un caffè per noi, e allora quindi c'è il senso. Altrimenti io lo blinderei, lo sai che se invece il giocatore è per me è uno dei capisaldi proprio della Juventus. Anzi.
Sì, se integro oggettivamente sì, altrimenti dai un segnale, però questo discorso fisico, Stefano, è importante. Lui ha avuto 2 interventi chirurgici allo stesso ginocchio nel giro di un anno.
No, sono d'accordo. È quello il discorso. Cioè, è una valutazione prettamente che può essere fatta sullo stato fisico, perché sì, sul giocatore d'accordo. Non abbiamo cioè è l'unico giocatore, io lo ripeto, Bremer è l'unico giocatore nella rosa attuale della Juventus che sarebbe titolare in tutte le squadre al mondo di club e nazionali. Bremer in condizioni, al massimo della condizione, gioca in qualsiasi squadra, a 4, a 3, a 5, a 2, a quello che vi pare. Bremer al meglio della condizione, gioca titolare ovunque, l'unico della rosa della Juventus.
Ragazzi, vi faccio l'ennesima preghiera: non mandate 10 messaggi alla stessa persona, perché siccome sono anche gli altri amici che li mandano, quindi dovremmo cercare, anzi facciamo sempre così, di dare spazio un po' a tutti. Ciao Quintiliano, secondo te si farà la riforma per rendere gli arbitri autonomi dalla FIGC? Alessandro da Taormina. Se vogliamo cambiare veramente una parte, in questo caso di calcio, sì. In realtà, devo dire la verità, anche se poi già Gravina aveva paventato faremo questa riforma, però la verità era che, l'ha detto anche il nostro collega da Rod, no, Alessandro, che Gravina e Rocchi volevano mantenere lo status quo, gli altri, Zappi, presidente Aia, invece aveva già detto di voler fare la riforma, così come la parte, diciamo così, legata ad Orsato, che tra l'altro mi dicono che al di là di Rocca e della denuncia di quel tifoso del Verona, qualche denuncia si è arrivata anche, chiamiamolo entourage, dai, dagli arbitri o ex arbitri vicino ad Orsato, che, insisto, è stato praticamente relegato, uno dei migliori arbitri è stato relegato alla CAN della Lega di Serie C. Questo è un po' il discorso. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Gabriele,
ciao.
Allora, a distanza di 24 ore dalla trasmissione precedente, sia come tifoso che come spettatore, rimango ancora in attesa perché non è uscito nulla. Sulla domanda che facevi del perché Quintiliano non sono ancora uscite intercettazioni come bei tempi.
No, perché ho detto mi pare strano.
Secondo te si può ricollegare al giro di vita che ha dato il governo proprio in materia di fuga di notizie?
Prendiamo
ad esempio Garlasco, no? Che sono mesi e mesi che ne parlano praticamente da tutte le parti, ma poi fondamentalmente non è uscito nulla. Anche in questo caso non è uscito nulla, potrebbe essere un discorso di questo tipo, perché effettivamente è strano. Ciao.
Il ministro, grazie, quando fu delle plusvalenze, il ministro lo disse, bisogna dare un giro di vite, perché voi lo sapete che non potrebbero essere pubblicate le intercettazioni, ma esistono le amicizie tra i giornalisti e parti delle rispettive procure, e si fanno dare queste intercettazioni, spesso le pubblica anche in modo, diciamo così, tagli e cuci, no? Come è successo durante le plusvalenze, io me lo ricordo benissimo, in parte probabilmente sì, però strano che non esca nulla, diceva Stefano, magari qualcosa di ambientale, nulla, sì. Però per carità, magari non esiste, ripeto, noi siamo garantisti e quindi aspettiamo.
Poi dovrebbe essere, allora, in un paese normale dovrebbe funzionare così. Era anormale quello che è successo nel 2006, nel
2022,
cioè quello che i giornali sanno prima,
certo,
cioè,
che hanno l'amicizia in procura,
degli avvocati e delle cose, tutto quanto, le intercettazioni. Quindi in un paese normale garantista dovrebbe funzionare così,
esatto.
Questo è il giusto, ragazzi, cioè, perché poi quando diciamo ma com'è che non esco, questo dovrebbe essere il giusto, cioè nel momento che dopo c'è dopo che c'è un'inchiesta tutto quanto, dice, ah, se c'è, ma perché che è indagato Discreti, perché c'è l'intercettazione, leggete, guarda, ah, qui Discreti dice a Federico Rossi portami una bottiglia di vino, è quello, non che prima ancora
ho
che
ho temuto
che
il peggio quando ha detto portami, vabbè,
non che prima ancora che l'avvocato di Discreti o di Federico Rossi sia avvisato di quello che è, i giornali già sanno, Discreti chiamava Federico Rossi, portami, cioè, sì, ragazzi, sì, questa sì. È la realtà,
Aggiungo che noi stiamo parlando di calcio, ma ci sono delle situazioni in cui c'è gente, Stefano, che si è suicidata in seguito a delle intercettazioni rispetto a dei processi di natura penale.
Ma questa è una storia che funziona dai tempi di Tangentopoli, no?
Esatto.
Il discorso di sbatti il mostro.
Bravo,
in prima pagina,
sì.
Poi nel momento che assolta, arrivederci e grazie. Ottava pagina, prima pagina per la condanna. Il pubblico ministero chiede la condanna a morte, poi dopo assolto. Pagina 8, trafiletto, è stato assolto l'imputato che era stato, per cui era stata richiesta la pena di morte. Nel frattempo la vita di quella persona è stata completamente rovinata, buttata nel fango, nella cosa, esatto. Problemi di famiglia, tutto quanto, quindi alla fine è questo il discorso.
Ciao Carlos, ciao Quintiliano, Carlo dal Kenya, addirittura per aggirare il sistema John Ekan deve acquistare le squadre satellite. Una volta dentro al sistema calcio fuori dall'Italia, Belgio, Francia, eccetera, sta certo che avremmo rispetto e saremmo ascoltati e difesi da tutte le federazioni. Bah, che dici Stefano? Sembra una strategia alquanto, no?
È una strategia per prendere i giovani, cioè, giovani giocatori. Il botafogo, no?
Esatto. Vito da Pisa, riguardo all'argomento frame fuorigioco accennato prima da Stefano Discreti, mi pare, no? Boh. Siamo in un mondo ipertecnologico, possibile non fermare al millesimo di secondo il calcio al pallone in un'inquadratura che comprenda chi calcia in questo stesso istante la posizione di coloro cui viene lanciata la palla. Mi sembrerebbe semplicissimo, come l'orologio che suona se la palla supera completamente la linea. Secondo me non vogliono applicare questo meccanismo, non lo so.
Diciamo,
guarda,
che stanno forse potrebbe cambiare la norma, perché c'è quello che viene chiamato la norma Wenger, che potrebbe essere che in futuro, cioè, ci debba essere comunque sia diciamo quasi luce tra i due calciatori per essere giudicato fuori gioco, per evitare di vedere in futuro questi fuorigiochi di un'unghia,
si ritorna un po' all'antico,
un po' all'antica, sì, certo. Perché veramente quando vedi questi fuorigiochi annullati per un'unghia, per un parastinco, ragazzi, cioè, veramente siamo proprio a dei livelli assurdi.
Allora, ha parlato Zappi, vi ricordo che Zappi, ormai ex presidente dell'AIA, è stato definitivamente condannato dalla giustizia sportiva, ragazzi, cerchiamo di essere precisi, che alcuni scrivono delle cose, ragazzi, che non capiscono, o non si informano, oppure non le sanno. È stato condannato anche perché ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, e quindi sostanzialmente, anzi senza sostanzialmente, realmente è decaduta la sua carica di presidente dell'AIA. Ha parlato Zappi, ha detto: a livello sportivo oggi è il grado che ci porterà alla definitività, valuteremo le motivazioni della sentenza per provare a verificare se esistano o meno ulteriori margini di impugnabilità ed arrivare a un eventuale risarcimento. Riguarda l'eventuale ricorso al TAR del Lazio, che è il primo grado della giustizia ordinaria. Spero nell'ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva, poi valuteremo, che è questo, l'adozione di ulteriori passaggi. Io lo meritano i 115 anni dell'associazione. Quello che mi ha ferito di più è sentirmi descrivere come abusante delle proprie funzioni e sleale, uno che ha violato l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva, che sarebbe la slealtà sportiva, lo stesso articolo che fu applicato alla Juventus, ricordo, per la questione plusvalenze, quindi non c'entrava nulla con le plusvalenze, però per condannarla applicarono questo articolo alla Juventus. Prima che un arbitro, sono un uomo di profondi valori, sentirmi condannato a 13 mesi, che per l'AIA e il sistema sono un ergastolo dirigenziale, credo sia anche un tema di sproporzioni della pena. Ha poi confermato di aver sentito dire che ho pressato organi tecnici per farli dimettere, per arrivare a questo in maniera concordata ho acquisito manifestazioni di interesse e disponibilità al cambio di ruolo, ho promosso gli organi tecnici affinché assumessero l'incarico organo tecnico superiore, questo è stato valutato in maniera diversa dagli organi endofederali, spero che oggi il CONI lo rivaluti in una certa maniera, però purtroppo alla fine il caro Zappi non è più presidente. Lo sapevamo che no, che
provo un attimo a parlare semplicemente di calcio, perché sono state ufficializzate le formazioni di
Vai.
Sera. No, e stavo vedendo semplicemente, diciamo, il parco attaccanti. Allora, da una parte Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, due delle squadre più forti in assoluto. Da una parte il Bayern Monaco schiera Olise, Musiala e Luis Diaz dietro a Harry Kane. Ragazzi, c'è, cioè, guardate che pacchetto offensivo che ha il Bayern Monaco, senza accidere pure tutti i difensori e il portiere, ma guardate quanta qualità e quanta forza in questo attacco del Bayern Monaco. Dall'altra parte risponde, veramente mi fa sorridere, perché ci fa capire il livello del calcio italiano dove sta. Cioè, noi, cioè, il Paris Saint-Germain gioca con Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia e Vitinha. Ragazzi, cioè, questi hanno Vitinha dietro a Quara, Doué e Dembélé, e quegli altri hanno dietro a Harry Kane hanno Luis Diaz, Musiala e Olise. Ma ragazzi, ma, cioè, quando vediamo queste forme, ma dove andiamo? Ma dove vogliamo andare, ragazzi?
Non siamo andati da nessuna
parte. Ma dove vogliamo andare veramente, ragazzi? Ma dove vogliamo andare? Senza considerare poi i giocatori che hanno in panchina, le alternative e tutto il resto. Ma veramente c'è, il livello del calcio italiano è proprio a un livello mai visto.
Che poi, idee. Stefano, ti posso dire, se tu ci rifletti, no? Queste due squadre, che sono secondo me le due più forti d'Europa, se vai a fare un accostamento con alcune squadre del passato fortissime, no? Il Real, il Barcellona, hanno forse meno campionissime, se tu ci rifletti, o sbaglio, come nomi, però evidentemente gli allenatori, anche il gioco fa la differenza, fermo restando stiamo parlando ovviamente di calciatori di un certo livello in questa fase. Però una volta io mi ricordo che tipo il Barcellona, il Real avevano proprio dei 5-6 campionissimi a livelli pesanti, tutti da pallone, da pallone d'oro.
Ma diciamo, o che
sbaglio?
Diciamo che il Paris Saint Germain ha dato una sorta di cambiamento epocale in tal senso, perché poi alla fine,
esatto,
cioè il Paris Saint Germain non ha vinto nulla
con i top,
con Mbappé, Neymar, Messi,
anche Messi, esatto.
Per farti capire che comunque in una squadra ci deve essere una funzionalità, un'integrazione tra giovani.
Mi riferivo a quello.
Cioè, Desidue e Kvaratskhelia, è gente che li rivedi pure a centrocampo andare a recuperare i palloni.
Sì.
Cioè, Dembélé svaria su tutto il fronte. Vitigna è un
trequartista, allenatore, possiamo dirlo, Stefano.
Allenatore pazzesco, allenatore che avrei voluto sulla panchina della Juve io prima che il Paris Saint-Germain lo prendesse.
Luis Enrique.
Luis Enrique, tutta la vita. Era proprio il mio preferito in assoluto a livello
più di Klopp.
A livello umano.
Più di Klopp.
Guarda, se la giocano,
siamo lì.
Se la giocano a livello umano, ti dico che avrei preferito proprio Luis Enrique, proprio perché poi il momento in cui era stata accostata a Juve, era il momento in cui lui aveva perso la FIA, quindi era proprio un'occasione per rilanciarsi anche a livello umano. Devo dire che veramente è un discorso importante, ma fa impressione anche il Bayern Monaco, ragazzi, perché il Bayern Monaco, la differenza tra il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain è che il Paris Saint-Germain non ha il centravanti, diciamo, inteso come
ma
la punta,
segnano uguale,
ma
però
ha veramente dei giocatori incredibili. Il Bayern Monaco ha i fantasisti fenomenali, Musiala, Luis Diaz, Olise, e poi ha davanti un'arma da guerra, cioè che Harry Kane, uno che detesta, di sinistro, detesta da tutte le parti, tira da tutte le parti, un giocatore incredibile. E quindi mi chiedo quando torneremo noi a questi livelli.
Ma lascia stare, mai no, spero di no. Mi viene da dire questo, Stefano, poi ripassiamo alle cose italiane. Secondo me, da ormai due, forse tre, ma due anni sicuri, questa è una mia idea, Vitigna è il centrocampista più forte d'Europa, si può dire?
Ma sì, anche perché
o è un reato?
No, è stato uno dei candidati al pallone d'oro, quindi
infatti, vedi?
Alla fine stiamo parlando di un giocatore strepitoso.
Allora, una fonte anonima che avrebbe disposto per 6 ore, che avrebbe deposto, scusate, quindi è stato interrogato per 6 ore davanti alla Procura di Milano, ha parlato in esclusiva all'agenzia AGI, raccontando in parte quanto avrebbe riferito al PM Ascione durante la sua deposizione. Quelli del circolino di Gianluca Rocchi, dice questa fonte anonima, che si giravano a guardare il GOB, beneficiavano dei suggerimenti al VAR, erano più di una ventina, pensa Stefano. Il test, che non ha voluto che venisse rivelata la sua identità per una questione di delicatezza, avrebbe poi spiegato che sarebbe esistito un codice dei segni, questo lo sapevamo, il codice dei segni a Lissone esisteva, ma non tutti ricevevano i suggerimenti di Rocchi o di altri, quelli erano rivolti solo agli amici. Capite? Chi non si piegava a questo metodo veniva esautorato. All'epoca c'era già un grosso malumore nel resto del gruppo degli addetti al VAR, anzi la definirei una totale ribellione sotto traccia della componente sana del gruppo. Quindi ragazzi, l'abbiamo capito, il mio amico questo mi continua a dire, Quintiliano, fino a quando non ci sono cose per me non ci saranno, dice lui su dirigente, per me resterà una questione tutta legata alla lobby arbitrale, mi ha detto, e a queste guerre interne, la cui testimonianza di questo test ci conferma. Però siamo giunti all'ultimo break, quindi palla a Federico Rossi.
Fuori di Juve.
Stando
Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account X ufficiale, l'Atletico Madrid avrebbe deciso di non attivare la clausola di obbligo di acquisto per Nico Gonzalez. Attualmente in prestito dalla Juve, una scelta legata principalmente alle condizioni fisiche del centrocampista, che sarà costretto a rimanere ai box per almeno 3 settimane a causa di un infortunio.
Strano.
Questo stop impedirà allo stesso Nico di raggiungere il numero minimo di presenze previsto dal contratto, requisito fondamentale per far scattare automaticamente l'obbligo di riscatto. Nonostante questo, il futuro di Nico Gonzalez nella capitale spagnola non sembra essere del tutto compromesso. Secondo quanto emerge, l'Atletico sarebbe infatti intenzionato, l'avevamo già detto, a proseguire i dialoghi con la Juve con l'obiettivo di rinegoziare le condizioni economiche dell'operazione e trattenere comunque il giocatore ad un costo più contenuto. Ricordiamolo che se fosse scattato l'obbligo di riscatto avrebbe dovuto tirar fuori l'Atletico Madrid 32 milioni, invece non lo farà scattare e poi andrà a trattare ovviamente ad una cifra inferiore. Poi starà la Juventus a decidere se tenere o meno questo giocatore.
Quando è che impareremo qualcosa dal calcio spagnolo? Quando è che impareremo qualcosa?
Diritto di recompra, no?
Ma no, cito sia l'Atletico Madrid che il Real Madrid, cioè nel senso, noi abbiamo svenduto i nostri migliori giovani in questi anni senza tenersi il diritto di ricompra praticamente su nessuno, quindi su nessuno di questi che poi sono esplosi altrove, tutto quanto. Il Real Madrid ci insegna ancora una volta invece che da Nico Paz al Como, però si tiene un diritto di compra, il primo anno se lo riprende il primo anno a 5, il secondo a 9, se lo riprendesse addirittura al terzo, cioè, comunque si tiene la possibilità di riprendere un suo giovane, lo riscatta adesso, sicuramente lo riscatta, poi se lo tiene, non lo so, lo vende, di certo Nico Paz riscattato a 9 lo rivende a 50-60 e quindi ha fatto una mega plusvalenza. Quindi se un tuo giovane esplode altrove, comunque tu ne tieni il possesso e ne decidi. La stessa cosa quando prendi un giocatore come Nico Gonzalez, che negli ultimi anni ha saltato numerose partite, che cosa fa l'Atletico Madrid? Ti mette un vincolo del riscatto obbligatorio a un tot di presenze. Noi invece che facciamo? Faccio esempio, cito un'operazione in particolare, noi mettiamo Open Day, riscatto obbligatorio al classifica minima Juventus al 10º posto, cioè proprio
Però Stefano, l'hai detto tu un'altra volta, anch'io ho detto, ma come mai non facciamo in Italia, mai i diritti di ricompra? Tu dici, perché comunque l'italiano ha un'esigenza, certo, di monetizzare, quello è un problema.
E quello è il problema.
Anzi, però, è il problema.
Sì, ma il problema sì, è di fondo, però alla fine tu basta che non spendi soldi per un acquisto sbagliato da 20-30 e ti fai quelle cessioni inferiori, però con la recompra. Non dico che la devi mettere su tutti la recompra,
no, solo
però sono quelli che tu ritieni fondamentali, allora sì, su quelli sì, però ormai il danno è fatto, vediamo per il futuro se qualcosa ci ha insegnato. Vediamo se qualcosa ci avrà insegnato.
Allora, la vicenda che coinvolgerebbe Andrea Gervasoni e Gianluca Rocchi continua a svilupparsi su piani differenti, anche sotto il profilo procedurale. Secondo quanto rivelato da Tutto Mercato Web, che come sapete è uno dei siti del nostro gruppo editoriale, Gervasoni avrebbe deciso di presentarsi davanti al pubblico ministero Ascione, accogliendo l'invito a comparire ricevuto nei giorni scorsi. Una scelta che si discosta da quella attribuita a Rocchi, che non implica necessariamente differenze sostanziali nell'impostazione della difesa. L'ex arbitro risulterebbe indagato, a quanto trapela, nell'ambito di un'inchiesta legata a presunte irregolarità nel mondo arbitrale, e Gervasoni sarebbe indagato per la gara di Serie B tra Salernitana e Modena. Restano tuttavia da chiarire diversi aspetti, tra cui il suo effettivo coinvolgimento operativo nel contesto della partita oggetto di accertamenti. Il legale Ducci di Gervasoni avrebbe confermato la disponibilità del proprio assistito a fornire chiarimenti, pur limitatamente ai fatti contestati di Salernitana Modena. Eventuali domande su episodi o partite differenti potrebbero non ricevere risposta, cioè lui risponderà da questo punto di vista anche giustamente solo rispetto alla partita alla quale è stata accostata, no? È giusto, Salernitana Modena.
Sul
quindi
resto farà si apparrà di non rispondere.
Della cosa che invece farà Rocchi in toto per il momento, Poi credo che, se non sbaglio, se dovesse iniziare il processo eccetera, che poi sarà obbligato ovviamente, credo, adesso non ricordo bene. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono Tony da Latina.
Ciao.
Che dire, non mi aspettavo nulla, ero convinto che andava a finire tutto così, che comunque, per carità, magari l'Inter non c'entra nulla, vabbè, diciamo così. A me fa una rabbia solo una cosa, che io li vedo troppo potenti.
Ah, questo è sicuro.
Come c'è un problema interviene la russa, no tutto a posto, ma tu col calcio non c'entri nulla. E il coso della Serie A là, che va con la sciarpa dell'Inter, vabbè, sono tifoso, e quello della procura di Milano è tifoso dell'Inter, e quell'altro e con l'orologio dell'Inter, occhi, ah no, ma si dà tutti quello, l'orologio dai, sono troppo potenti, non c'è nulla da fare, pure se non c'entrano nulla, ma rimangono potenti. Io vedo un futuro molto buio per questo, tutto qua. Ciao, grazie
Tony. Un mio amico mi ha detto, secondo me prima che torneremo a vincere passeranno tanti anni. Stefano, tu che pensi? Se, spero di no, dai.
Ah, non lo so, io sai che preferisco parlare di campo. Fino a che l'Inter avrà Di Marco al cross, noi avremo, non lo so, Cambiaso, fino a che l'Inter avrà Thuram, Lautaro Martinez, Çalhanoğlu in regia, che è uno che prende palla e te la partita ti fa gol. E fino a che loro avranno questi giocatori, tu li contrasterai comunque con giocatori che non sono di quelli
livello. Lui, aspetta, ma Tori dice potenti a livello politico istituzionale.
Sì, però per me l'Inter è potente come squadra. Io poi dopo alla fine giudico collettivamente. Però io, se io vedo l'11, cioè se io vedo i giocatori che stanno determinando questo campionato, cioè 18 assist di Di Marco, quest'anno Di Marco è stato spaziale. Poi lascia perdere che magari ha fallito in Champions, la nazionale, tutte, ma in campionato Di Marco è stato un fattore clamoroso, è stato, cioè, in assoluto. L'attacco, giocatori, cioè, è rientrato due partite Lautaro, cioè, quando non gioca Lautaro più Esposito, Thuram, centrocampisti come Zielinski che segnano, cioè, gioca Çalhanoğlu, cioè, Barella, comunque sia Dumfries è rientrato, ha segnato, cioè, quando tu hai una qualità della rosa, puoi fare la differenza e tutto il resto. Per me l'Inter in questo, io parlo, cerco di parlare di campo in questo momento. L'Inter, ed è la dimostrazione, lo ripeto perché lo voglio ripetere, questo concetto che tutti provano a dire, quanto è importante l'allenatore, l'allenatore quest'anno vince con 10 presenze di esperienza sulle spalle,
sì, ma in un campionato
con due
scarso,
vittorie sulla,
un campionato scarso, però.
Campionato scarso, quello che ti pare, però è la dimostrazione che se tu hai la squadra forte, poi avere contro Sarri, Mourinho, Ancelotti, chi te pare. Ancelotti quando andava a Napoli non era ancora la squadra forte, ha fallito. Trapattoni con la Juve,
anche
con l'Inter ha vinto,
anche all'Everton,
con la Juve, con l'Inter ha vinto, quando ha allenato il Cagliari e la Fiorentina non ha vinto. Sono i giocatori che fanno la differenza, poi che una società, quando a certi livelli ci sia potenza e tutto il resto. Però io poi, e chiudo questo discorso, quando si parla di, ad esempio, di Marotta, io non vorrei che facessero, e questo lo dico alla tifoseria di Juventus, non facessero quello che hanno fatto i tifosi del Torino, del Napoli, della Roma, ok? Parlando di Luciano Moggi, cioè, ah, guarda la Juve, cioè, se Moggi aveva quel modus operandi alla Juventus, ce l'ha avuto anche al Torino, al Napoli, alla Roma e tutto quanto. Marotta, se ha questo modus operandi, diciamo, comunque di rapportarsi, ce l'ha avuto anche alla Juve. Cioè, non è possibile, non è credibile che una persona che sta nel calcio da 30-40 anni, in un percorso della sua carriera, è lupo per X anni e agnello per altri. Quindi io questo dico.
Infatti è stato mandato via dalla Juve, tu lo sai perché, no? Non lo diciamo, ma lo sai perché è stato,
ma certo,
mandato
perché,
via.
Perché aveva visto lungo che l'operazione Ronaldo avrebbe portato allo sfascio,
no,
della,
no,
Juventus.
Vabbè, per un altro motivo, vabbè, dopo te lo dico. Quindi, ma la promozione del PM che si occupava delle indagini in Europa non è un pochino sospetta? Michele da Ferrara. Michele, però se sospettiamo su tutto, ne ha parlato il nostro collega da Rod, ha detto della verità, abbiamo avuto prima, ha detto in realtà già da diversi mesi aveva chiesto questo e ancora non si sa quando lo trasferiranno, quindi direi che, insomma, non andiamo oltre. Tom dalla Sardegna, le intercettazioni se non saltano fuori non è detto che non ci siano, perché stiamo dicendo che non esistono, noi e Stefano. Non vi ricordate baffetto rosso e baffetto blu scovati da Moggi? Però Tommaso, cioè, non che Tom,
in un paese,
stiamo dicendo che non esistono,
ripetiamo, in un paese normale non devono uscire le intercettazioni prima che siano contestualizzate,
esatto,
in un paese normale. Era anomalo quello che succedeva prima, non quello che sta succedendo adesso.
Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze. Il mio sentimento è diventato di rabbia nel constatare la diversità di trattamento rispetto a quegli anni che abbiamo vissuto e poi dobbiamo sentire la gente che ci dà dei ladri semplicemente per convinzione popolare. Ma la cosa che mi fa più rabbia è vedere, sentire adulti che cercano di convincere piccoli bambini a non tifare Juventus perché noi siamo quelli che rubano. Purtroppo il racconto di alcuni giornali spesso nasconde quella che è la verità. Grazie di esistere Radio Bianconera perché siete un modo di diffusione della verità. Noi cerchiamo di essere onesti, Claudio, grazie a te comunque. Poi la questione arbitri eccetera ci distrae nel parlare dello sport più bello del mondo, che una volta era il calcio, quel calcio pulito, giocato, quel calcio ricco di emozioni, quando ascoltando la radiolina ci vedevano nel rettangolo verde. Ma buonasera, belli di sera, vi abbraccio Terry. Stefano non si ricorda perché è giovane, quindi Stefano non l'ha vissuta la radiolina, giusto Stefano?
No, io l'ho vissuta. Io l'ho vissuta, non vorrei però, è stata, ha voluto dare questa visione romantica del calcio, Terry, non lo voglio rovinare, ma gli scandali nel calcio ci sono da sempre.
Questo è vero.
Cioè, doping, scommesse, cose, ci sono sempre state, ragazzi, quindi ci sono sempre state inchieste su arbitri corrotti, situazioni particolari e tutto, c'è sempre stato. Semplicemente prima magari si conosceva di meno e comunque sia c'è sempre quella voglia di ripulirsi la coscienza, come nel Mondiale 82, di amnistia per tutti, perché comunque sia il calcio è bello, non se ne deve parlare male, perché per carità, alla fine se qualcuno prova a parlarne male, lasciate perdere, quello è uscito fuori dal giro, c'ha il dente avvelenato e tutto il resto, questo qua, via via, il calcio è bello, il calcio è bello, quindi continuiamo a dire queste cose.
Allora il nostro amico Mago Lillo ci scrive: buonasera ragazzi, io non riesco a capire, qualcuno di voi me lo spieghi. Ieri nessun club coinvolto, oggi lo scandalo si allarga a club di A e B. Ma chi l'ha detto che
non si è allargato
da nessuna parte? Soltanto è venuto fuori che dallo scorso anno pare che siano state interrogate alla fine una trentina di persone, tutte del mondo arbitrale. Sono confuso, sei confuso perché non c'è nessun club coinvolto ad oggi, attenzione. Saluti dalla Germania, Mago Lillo. Poi Mario, buonasera, questi la fanno franca anche questa volta, li odio fino al midollo, odio la mia società che in tanti anni non ha tutelato marchio e tifosi dai tempi di Zeman ad oggi, noi sempre muti e gli altri a sputarci in faccia, ormai non seguo più nulla, tanto se vinci rubi e se prova a rialzare la testa ti condannano, quindi segui il tennis mi pare, no Mario da Ostia, puoi ti fare anche Ostia che è stato promosso
Ostia
in Serie
mare,
C,
Ostia mare.
Ci sarà il derby, pensate, quest'altr'anno il derby tra l'Ostia e il Guidonia,
roba forte.
Sarà tremendo, sarà
roba forte.
Paghiamo sempre noi perché siamo gli unici con i soldi, gli altri sono sempre mezzi falliti, Maurizio. Poi Fabio dice: Montezemolo la far fuori la triade, ci sono dichiarazioni al riguardo. Fabio, che c'è, cosa c'entra questo? Forse risponde a quello che ha detto Stefano sulla triade.
No, sicuramente quello che ti ha detto. Però ti ripeto, Montezemolo era il pupillo e se l'ha portato dietro. Tanto è vero, se vedete delle immagini, le famose immagini di Malagò insieme all'avvocato Agnelli, c'è dietro anche Montezemolo. Montezemolo era il pupillo dell'avvocato Agnelli, assolutamente. Pupillo assoluto.
Qualcuno dice qualcos'altro, però
pupillo assoluto. Vabbè, poi alla fine
non lo sappiamo. Vabbè, va,
è come la Cristiallenda, no, dai, ragazzi, perché poi alla fine tante volte viene detto: "Ah, ma guarda quelli hanno", però è comunque gente che è sempre gravitata intorno alla Juve e tutto il resto, quindi.
Vai Fede.
Ciao. Ragazzi, sono Osvaldo da Reggio Emilia.
Osvaldo.
Ora, io ho simpatia per l'Inter quanto posso averne per la panna con nella carbonara. Per cui, premesso questo, io mi sono perso un po' di tempo a leggermi tutte le carte, perlomeno quelle online, che del procuratore Ascione. Io dico solo, sono arrivato a questa conclusione, dico solo che se o Ascione ha qualcosa in mano che noi non sappiamo, oppure ha voluto fare un colpo di teatro, perché non è nulla di nulla di nulla. Mi dispiace perché avrei sperato che avesse qualcosa in mano, ma così, in questo modo, non c'è nulla se non il sospetto, ma neanche il sospetto. in questo momento non c'è nulla che possa condannare i cartonati.
Grazie. Allora, intanto non ti descrivo la faccia di Federico Rossi quando hai parlato di panna, di panna su?
Sulla carbonara,
forse intendeva la panna quella da cucina, non quella dolce, quella diciamo da cucina.
Vabbè, comunque dice
è lo stesso, perché è comunque sempre, dice, è sempre un delitto.
Per dire, comunque,
sempre un delitto, l'abbiamo capito. Però, amico mio, ti dico: non è vero che non hanno nulla, perché è stato scritto dalla Procura di Milano, non da me e Stefano Discreti, che c'erano dei meeting nei quali Rocchi, bisogna capire con chi. Decidevano, diciamo così, Rocchi ed altri, ecco perché concorso in frode sportiva, concorso significa che ci sono anche altre persone. Dobbiamo capire chi fossero queste persone, cioè, se esistessero o meno, oppure da solo Rocchi, un po' come la Juventus faceva le plusvalenze da solo, evidentemente, visto che hanno condannato solo la Juventus. Dobbiamo capire questo, quindi non è vero, non hanno nulla. Se potete riferirci al discorso Inter, sì, al momento non è uscito nulla, perché, ma non solo l'Inter, anche altre squadre eventualmente citate con, come partite, non c'è nulla su nessun dirigente. Al momento io voglio metterci sempre riferimento temporale, più in là non lo so, lo vedremo, ragazzi. Vai.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco,
innanzitutto ti voglio esprimere i miei più vivi e sentiti complimenti per come ci riporti le notizie in maniera molto seria, pacata e professionale, soprattutto su un tema molto delicato, perché la vicenda di questi di arbitri chiaramente sta creando un po' di subbuglio in seno, penso, sia non solo nell'ambito arbitrale, ma io dico anche in seno alla federazione e a qualche club, però non voglio nominarlo. Adesso non c'è solo che da aspettare quello che saranno gli esiti delle carte della procura, le famose si vocifera di queste intercettazioni che adesso francamente prima o poi dovranno essere pubbliche e poi si dovrà vedere quello che scaturirà dalle indagini fatte dalla procura dopo ben 13 mesi. Quindi che Rocchi non vada a rispondere, quello era capibile ed era intuibile. E anche perché poi lui dice giustamente, dice io voglio sapere chi è la parte lesa, però dovrebbe saperlo lui. Con qualcheduno avrà parlato, però beh, certo. Non mettiamo...
Aspettiamo
i carri davanti ai buoi, vogliamo sapere però quello che sarà, che è successo negli uffici o dello stadio di San Siro o di qualche albergo, di qualche ristorante. Comunque.
Qualcosa bisognerà sicuramente capire, Marco. Grazie intanto. Ciao ragazzi, come state? È la prima volta che vi vedo, sono Tony di Settimo Torinese, siete grandi fino alla fine, grazie. Tony, da questa sera sarà tutte le sere, immagino, no? Riguardo a Farsopoli, l'avvocato Zancone fu quello che accettò passivamente le accuse senza fare resistenza. Questo dimostra che non volevano difendersi. Gianluca, forse Stefano si riferiva a questo, no Stefano?
Sì,
lo ricordo anch'io.
Tra l'altro io in un momento di mia follia, per il momento scrissi direttamente all'avvocato Zancone proprio durante Calciopoli,
perché gli dicendo no?
Proprio perché era stato fatto, lui mi rispose e poi questo scambio di mail fu citato, fu riportato da Giampiero, dall'amico Giampiero Mughini nel suo libro, proprio per evidenziare il fatto che la Juventus aveva avuto proprio una linea. Possiamo raccontare, io quel periodo vorrei evitare di ricordarlo perché mi innervosisce, ma non perché la gente dice ah colpa delle, perché la Juve aveva già deciso che non si doveva difendere, dai.
Allora Stefano, aggiungo io, siccome ogni volta che c'è l'ospite poi dicono ah il peggior presidente della storia della Juventus con Bolli Gigli, privatamente mi ha detto, ero presidente della Juventus quando ci fu, allora vi dico subito che intanto era da votare, da decidere, scusate che poi mi sa votazione, però era da decidere se ricorrere al TAR, che non significava la Juventus la riportavano in Serie A e gli davano, ridavano lo scudetto, significava eventualmente chiedere risarcimento danni, ve lo ripeto perché è importante questo, perché il TAR soltanto risarcimento nel caso in cui ti desse ragione, perché non è più la giustizia sportiva, si va nel perimetro della giustizia ordinaria. Lui mi disse io mi sono astenuto, hanno votato tutti quelli del CDA, è prevalsa la linea del non ricorriamo, ma qualche volta Andrea Bosco forse la farò intervenire, si sa benissimo che, e questo Stefano lo sa, è inutile che ci rigiriamo intorno, arrivarono dall'alto ovviamente delle imposizioni nel non ricorrere,
ok? Quindi quando si accusano le persone, perché a uno può piacere o non piacere, però magari bisogna saperle bene le cose. E quindi anche in questo caso mi riferisco a quello che ha detto prima Stefano di questo atteggiamento alla Juventus sostanzialmente sempre passivo, no? Rispetto a delle ingiustizie, delle diversità di trattamento, ma anche negli episodi per esempio arbitrali non si è quasi mai protestato. È stata una linea della Juventus che secondo me non ha pagato, anzi ha pagato la Juventus per questa tipologia di atteggiamento. Aggiungo che giustamente noi, voi tutti ci lamentiamo della Federcalcio degli ultimi, dal 2018 oggi quanti anni sono? 8 e 8, 16, degli ultimi 8 anni? No Stefano, 2018 oggi 8 e 8, 16, 26, insomma nelle ultime tre presidenze federali di, dal 2018 la prima, poi le altre due di Gravina, la Juventus ha sempre votato Gravina. Noi siamo onesti, corretti e quindi lo ricordiamo. Dopo aver scoperto che le plusvalenze basate per loro su dei principi contabili mai analizzati fino a quel momento si facevano da sole senza la connivenza di alcun'altra società sportiva, tutte le altre società sono state prosciolte, ma alcune non sono state per niente indagate, tra l'altro. Scopriremo a breve che Rocchi acchittava gli interventi del VAR e l'assegnazione degli arbitri anche in questo caso senza la convivenza di alcuna società sportiva. Così tanto per, solo perché è un esaltato in preda ad una smania di potere. Stetaned Daniele, il calabrotto, chissà di quale parte della Calabria. Boh, vai Fede.
Il mio sentimento in questo momento è che io ho una preoccupazione in particolare, cioè? Che non vorrei che va a finire che quando la multa la prendo io, diciamo io Juventus, io Juventino, anche se non è giusta, ma quando la multa la prendo io la devo pagare io tutta e pago io per tutti. Non vorrei che adesso la multa la prende un altro e adesso cominciano a fare discorsi che la multa la dobbiamo pagare tutti per il bene di tutti. E quindi va a finire che se la multa la prendo io la pago io e se la prendi te la pago sempre io lo stesso. E questo non sarebbe bello. Questo è il mio sentimento, è il mio timore di come potrebbe andare a finire questa storia. Forza Juve, sempre. Dai che stiamo tornando, dai!
Grazie, speriamo che non avvenga quello che tu temi. Vai Fede.
Ciao Nicola, San Maurizio, una domanda. Ciao. Anche se non ci sono, diciamo, club coinvolti, frode sportiva vuol dire che il gioco del calcio è stato alterato. Cosa intendono per frode sportiva in concorso? Vuol dire che un arbitro ha condizionato il VAR per dare un rigore oppure no, o un fallo di mano oppure no, o un rosso oppure no. Quindi le partite, a prescindere dal fatto che è solo una cosa di arbitri, però gli arbitri nelle loro decisioni sbagliate hanno condizionato le partite, quindi condizionando le partite i campionati sono falsati, a prescindere che non c'è nessuna squadra per ora coinvolta e nessun tesserato. Perché per me frode sportiva è quello.
Dobbiamo aspettare, ragazzi, io lo so, vi capisco, anche il tuo è un discorso che ci sta, però aspettiamo, vediamo l'inchiesta come proseguirà, se usciranno fuori delle cose, dopodiché potremo dare anche dei giudizi un po' più, diciamo così, più corposi se vogliamo. Vai Fede.
Ciao Quinti, sono Franco da Torre Alfine in provincia di Viterbo.
Ciao.
Allora caro Quinti, io ti dico una cosa, mettiamoci l'animo in pace, lo dico per me stesso prima di tutto perché c'è una rabbia che non ti dico, ma mettiamoci l'animo in pace, se c'è di mezzo l'Inter veramente
non uscirà
fuori. La cosa morirà, perché tu sai meglio di me che la procura di Milano è, una volta uscì anche un articolo, è prettamente interista. E poi ti dico anche un'altra cosa, io oltre alla nostra amata radio, io ascolto un po', diciamo saltellando qua e là, anche un'altra radio a cui sono abbastanza affezionato, devo ammettere, che è Radio Radio, una radio romana, e dove partecipano un sacco di persone del mondo del calcio. Bene, quando ci fu anche lo scorso anno il discorso delle plusvalenze eccetera,
22,
erano 22. Tutti accaniti contro la Juve.
Lo so.
Anche se il conduttore, che è comunque una persona scaltra, non cercava di fare un po' di contraddittorio eccetera, Però la maggior parte delle persone che intervenivano, tranne Damascelli ovviamente, che credo sia filo juventino, ma il resto Vocalelli, addirittura credo anche adesso non ricordo il nome, comunque Melli eccetera, Pruzzo non ne parliamo, erano tutti colpevolisti sulla Juventus. Ora, adesso, quest'anno, sull'Inter non dicono niente. L'avvocato Feltra, che è un altro credo di fede interista, che l'anno scorso, due anni fa, interveniva sempre sulla storia delle plusvalenze e praticamente tendeva a discolpare la Juve, ma forse per scaramanzia, perché magari sperava poi che venisse incolpata come è stato. L'avvocato Feltra quest'anno è intervenuto, sempre Radio, e dice che non c'è nulla.
Guarda, dobbiamo chiudere, grazie, ho capito tutto il tuo concetto. Che quando si trattava di Juventus la narrazione era colpevolista, ed è vero questo purtroppo. Adesso si tratta di Inter, io l'ho ascoltato, la Feltra ha detto è inutile che potete mettere a mezzo l'Inter, non ci riuscite eccetera. Purtroppo io ripeto, noi siamo professionisti, ma non ci facciamo condizionare dalla fede calcistica. Ognuno poi da professionista agisce come vuole, quindi giornalisti, quindi avvocati, quindi altri professionisti. La narrazione è sempre stata diversa, io non ci resta che attendere, ragazzi. Purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è questa, non abbiamo altra scelta al momento. Però abbiamo una certezza, dobbiamo chiudere, caro Federico Rossi. Quindi Federico Rossi lo salutiamo e lo ringraziamo. Ciao. Tutti voi. Grazie Stefano, ci sentiamo venerdì 1 maggio.
Sì, parliamo di calcio.
Grazie, speriamo.
Mi sono annoiato quasi quanto nella partita di domenica sera.
Grazie, ciao a tutti. Ciao ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.